La spiegazione di oggi parte dall'articolo 14. Sul libro a pagina 6, il volume 2 a pagina 6, abbiamo l'articolo 14. Oltre alla pagina 6 del libro abbiamo anche la presentazione PowerPoint Cenni di diritto costituzionale. La diapositiva è la numero 36 e questa volta è abbastanza importante per spiegare la differenza fra tre parole che nell'articolo 14 della Costituzione sono riassunte nell'unica parola domicilio. Ma la parola domicilio usata dai padri costituenti è come se volesse dire domicilio, residenza e dimora. Tutti e tre sono inviolabili. Quindi spieghiamo brevemente qual è la differenza fra residenza, domicilio e dimora. La dimora è il luogo in cui una persona sta vivendo in questo momento. Potrebbe non essere la sua dimora abituale, cioè casa sua. Potrebbe essere a casa di una zia, di un amico, potrebbe essere nell'appartamento di studenti universitari fino al termine delle lezioni, potrebbe essere in una casa per vacanze o in un camper. E quello è la dimora, il luogo in cui la persona si trova a vivere attualmente. La residenza è invece il luogo della dimora stabile, cioè il luogo riconosciuto dalla legge, tant'è vero che è scritto nella vostra carta d'identità, il luogo dove la persona vive abitualmente, il luogo dove chi deve comunicarle ufficialmente qualcosa, se lo Stato, il Comune deve comunicargli qualcosa, se gli si deve notificare per esempio una multa per divieto di sosta, normalmente viene mandata alla sua residenza. È la dimora però stabile e riconosciuta ufficialmente dalla legge, dall'ordinamento giuridico, dalla legge, quella che c'è scritta nella carta d'identità. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha fissato la sede dei suoi interessi e affari economici. L'azienda di servizi vi fa un servizio, vi dà l'elettricità, il gas, il servizio telefonico, la rete internet, l'acqua potabile, e ve lo dà come servizio per cui voi pagate. Quindi quello è un rapporto economico. Quindi le comunicazioni che vi devono arrivare, la bolletta, tanto per essere chiari, che vi devono arrivare da questa azienda, vi arrivano al vostro domicilio, perché il domicilio è il posto dove hanno sede i vostri affari e interessi di tipo economico, di tipo lavorativo, professionale. Invece la residenza è il luogo dove ha sede la vostra persona, per cui se deve essere cercata per motivi ufficiali, per esempio, ecco, vi dicevo prima, se lo Stato o il Comune deve mandarvi una notifica, per esempio siete stati chiamati in giudizio da qualcuno, oppure appunto la Polizia Municipale vi ha fatto una multa per divieto di sosta, vi viene mandata alla vostra residenza. Quelli non sono affari economici o lavorativi. Se qualcuno vi deve scrivere, qualcuno o qualcuna vi deve scrivere una lettera d'amore, ecco, normalmente se ve la manda per posta ve la manderà alla vostra residenza, è vero, anche se questi non sono rapporti ufficiali. Però se quel qualcuno sa che in questo momento voi siete ospiti di vostra zia, vi farà recapitare magari tramite un amico il bigliettino a casa di vostra zia, perché lui sa che in questo momento la vostra dimora è lì, e quindi se gli interessa farvi arrivare il bigliettino amoroso al più presto possibile, non sta a spedirlo per posta alla residenza, lo manda o lo porta personalmente a casa di vostra zia. Dimora è il luogo dove la persona vive adesso, in questo momento. La dimora potrebbe essere lì dove c'è la residenza. Se tu in questo momento ti trovi in casa tua, cioè alla tua residenza, la dimora in questo momento coincide con la residenza. Tu stai dimorando nella tua residenza. Se fra qualche mese tu vai ospite di tuo cugino, stai per 10 giorni ospite a casa di tuo cugino, la tua residenza continua a essere qui. La tua dimora per quei 10 giorni sarà a casa di tuo cugino. O nell'albergo, nel campeggio, dove vai a stare in vacanza. Il domicilio, il tuo domicilio, il vostro domicilio, adesso è nella vostra residenza. La maggior parte di noi ha il domicilio nello stesso posto della residenza. Io, per esempio, il mio domicilio ce l'ho a casa mia, cioè nella mia residenza. Quando voi sarete commercialisti, è abbastanza difficile che mettiate il vostro studio professionale in casa vostra, perché lì ci sono i vostri parenti che sentono la musica, che litigano, insomma, sarebbe fastidioso. Quasi certamente cosa farete? Prenderete in locazione un locale e metterete il vostro studio professionale di commercialista in quel locale lì, magari addirittura fuori città. Cioè abitate per esempio a Domodossola, ma il vostro studio di commercialisti ce l'avete a Crevola-Dossola, perché vi è più comodo a Crevola-Dossola. Allora avrete il domicilio a Crevola-Dossola nello studio professionale, la residenza a Domodossola a casa vostra. Per l'articolo 14 della Costituzione sono inviolabili tutte e tre, sia la dimora, sia la residenza, sia il domicilio. Cosa significa inviolabili? Significa che nessuno può permettersi di entrare a casa vostra, nel vostro studio professionale, nella camera d'albergo in cui vi trovate in vacanza, senza il vostro permesso, altrimenti commette il reato di violazione di domicilio di cui parlo nella diapositiva numero 36. Violazione di domicilio significa entrare senza il permesso del titolare della residenza, del domicilio, addirittura, dice il codice penale, nelle sue pertinenze, non solo a casa vostra, ma neanche nel vostro giardino si può entrare senza il vostro permesso. E violazione di domicilio anche se qualcuno tenta di intrufolarsi dentro casa vostra con l'inganno, dice sono l'addetto al controllo del contatore del gas, e invece non è vero. Diventa violazione di domicilio anche quella, perché praticamente vi ha ingannato per ottenere un permesso che in realtà voi non volevate affatto dargli. Se è un pubblico ufficiale a violare il vostro domicilio, è ancora più grave, il reato diventa ancora più grave. Quindi torno a guardare ben bene il libro, perché bisogna sottolineare alcune cose. Innanzitutto, quello che dice l'articolo 14 per la residenza, il domicilio e la dimora è praticamente la stessa cosa di quello che dice l'articolo 13 sulla libertà personale. Difatti l'articolo 14 fa proprio espresso riferimento all'articolo 13. Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, cioè dell'articolo 13. Vale quello che abbiamo visto nell'articolo 13. Qui il vostro libro vi spiega ancora meglio che differenza c'è fra ispezione e perquisizione. In più vi spiega la parola sequestro. Di che cos'è il sequestro? Il sequestro è un provvedimento della pubblica autorità che non vi toglie la proprietà di un bene. pone un vincolo di indisponibilità. Cosa vuol dire? Che quella cosa che vi è stata sequestrata, voi, anche se vi viene lasciata a casa vostra, però voi non potete più farci quello che volete, non potete più venderla, non potete più affittarla, non potete più regalarla. Se viene sequestrato il ciclomotore, non lo puoi, in realtà poi non lo puoi neanche usare, non ci puoi neanche circolare sopra, ma tanto più non lo puoi regalare a tuo cugino. Ma tutte queste cose si possono fare solo, come abbiamo visto nell'articolo 13, con l'atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Quindi qui è come se se avessimo fatto il copia e incolla delle parole dell'articolo 13, però c'è qualcosa in più. Ultimo comma dell'articolo 14. Gli accertamenti e le disposizioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, incolumità vuol dire salvaguardia della salute e dell'integrità delle persone, pubblica, quindi non tua solo, ma di tutti, o a fini economici o fiscali, sono regolati da leggi speciali. Qui bisogna stare molto attenti. Quando si tratta di entrarti in casa perché magari tu stesso sei in pericolo di vita o perché colpito da una malattia improvvisa non riesci neanche ad andare ad aprire la porta, in questo caso anche senza il provvedimento del magistrato, che in questo caso non c'entra niente, i vigili del fuoco, la Croce Rossa, il personale sanitario dell'ambulanza deve poter entrare anche senza il tuo permesso. E in questo caso non c'entra niente l'autorità giudiziaria, sono altre autorità che dovranno decidere di entrare in casa tua per motivi di urgenza. Ci sarà presente la polizia, ci sarà presente appunto il personale della Croce Rossa, i vigili del fuoco, e potranno decidere di entrare in casa tua magari proprio per salvare la tua vita. Motivi di sanità e di incolumità pubblica. Per esempio, in casa tua c'è il sospetto che tu stia facendo delle attività pericolose che rischiano di far saltare per aria tutto il palazzo. Se c'è necessità di entrare subito, se non si può aspettare magari un provvedimento giudiziario, se c'è una questione di emergenza, l'autorità di polizia deve poter entrare. In questo caso la magistratura non c'entra. I fini economici o fiscali sono le ispezioni della Guardia di Finanza, quindi non vengono tanto spesso a casa tua, andranno nel tuo studio professionale, nella sede della tua azienda, a controllare se hai tenuto regolarmente le scritture contabili, controllare se scoprono che hai evaso le imposte. Non è la magistratura che manda gli uomini della Guardia di Finanza a fare queste ispezioni. C'è la legge, ci sono le leggi che regolano l'attività della Guardia di Finanza per quanto riguarda le ispezioni a fini economici o fiscali. Quindi in questi casi, ecco la cosa che voglio sottolinearvi, in questi casi non c'è la riserva di giurisdizione, perché in questi casi la magistratura di solito non c'entra. Di solito non è lei che decide di far entrare gli agenti in casa vostra o nel vostro ufficio. Invece la riserva di legge c'è, e come? Perché la polizia, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, gli uomini della Croce Rossa entrano solo nei casi in cui la legge lo consente per motivi di emergenza o di urgenza. Al di fuori di quei casi non possono farlo. Quindi riserva di legge sì, ma in questo caso riserva di giurisdizione no. Per cui io vi faccio vedere le ultime parole del paragrafo del libro, che dice che anche qui nell'articolo 14 c'è la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. Ecco, io faccio questa piccola correzione dicendo: però nei casi indicati dall'ultimo comma dell'articolo 14 c'è la riserva di legge, ma non c'è la riserva di giurisdizione.